Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre chiediamo in questi giorni la luce dello Spirito all'inizio dell'Eucaristia con l'orazione, facciamo un atto di ricordo, di comunione con tutti quelli, con tutti i nostri fratelli e sorelle, tutti quelli che condividono il nostro cammino.
Dal libro del Coelet, al capitolo 5, dal versetto 7 al termine. Se nella provincia vedi il povero oppresso e il diritto e la giustizia calpestati, non ti meravigliare di questo, perché sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta. In ogni caso, la terra è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. Chi ama il denaro non è mai sazio di denaro, e chi ama la ricchezza non ha mai entrate sufficienti. Anche questo è vanità. Con il crescere delle ricchezze aumentano i profittatori, e quali soddisfazioni ne riceve il padrone se non di vederle con gli occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Un altro brutto guaio ho visto sotto il sole: ricchezze custodite dal padrone a suo danno. Se ne vanno in fumo queste ricchezze per un cattivo affare, e il figlio che gli è nato non ha nulla nelle mani. Come è uscito dal grembo di sua madre, nudo ancora se ne andrà, come era venuto, e dalle sue fatiche non riceverà nulla da portare con sé. Quale profitto ricava dall'avere gettato le sue fatiche al vento? Tutti i giorni della sua vita li ha passati nell'oscurità, fra molti fastidi, malanni e crucci. Ecco quello che io ritengo buono e bello per l'uomo. È meglio mangiare e bere e godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole nei pochi giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte. Inoltre, ad ogni uomo al quale Dio concede ricchezze e beni, egli dà anche la facoltà di mangiarne, prenderne la sua parte e godere della sua fatica. Anche questo è dono di Dio. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, poiché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. Parola di Dio.
Ci sono diversi punti nel brano del Coelet che oggi abbiamo davanti, cioè il capitolo 5 dal versetto 7 al termine. Diversi punti che sono molto dubbi e difficili da comprendere e da tradurre prima di tutto, e quindi bisogna per forza affidarsi a una qualche traduzione o interpretazione. Io segnalo due punti. Il primo, effettivamente, mi pare in italiano incomprensibile, è il versetto 8. In ogni caso la terra è a profitto di tutti, ma è il re a servirsi della campagna. Per me è incomprensibile, comunque lui cerca di tradurre. È possibile intendere diversamente, legando il versetto 8 al versetto 9, c'è una contrapposizione. Segnalo questo punto principalmente, poi vi lascio la parola. Il versetto 8 rispetto al versetto 8 dice che il vantaggio di chi lavora la terra è un vantaggio superiore ad ogni altro. E come dice il proverbio popolare, tra virgolette, è re chi possiede un campo lavorato. È un re, è come se fosse un re, cioè la contrapposizione che poi mi pare torna, la contrapposizione è fra chi lavora la terra e gode di quella poco o molto che la terra dà, come dice anche dopo, rispetto invece a chi ama il denaro e la ricchezza, versetto 9, e ne parla anche dopo, e non pensa altro che ad arricchirsi, come dice anche più avanti, versetto 11, il sonno di chi lavora a terra è un sonno dolce, mentre eccetera. Quindi ci sarebbe una contrapposizione che è molto più logica, e anche rispetto all'ebraico la traduzione italiana mi sembra completamente inventata, però, perché non suona così. Ecco, altre difficoltà esistono, ma lascio stare. Per esempio sono i versetti 18 e 19, però qui ci potremo tornare sopra. Versetti 18-19, in particolare il versetto 19, dunque il versetto 18 dice che c'è anche il caso di uno ricco a cui Dio dà la possibilità. La sua intenzione è di dire che dipende poi sempre da Dio, cioè non è sicuro. Ma insomma, c'è chi è ricco, che possiede dei beni e a cui Dio dà la possibilità di godersene. E poi aggiunge al versetto 19, non come suona in italiano, in un certo senso il contrario, perché si ricorda, ecco, o perché ricordi, che i suoi giorni sono pochi e che è Dio che gli fa dono della gioia del suo cuore. Una cosa un po' diversa, bisogna un po' rovesciare l'ordine delle parole, perché si ricorda che i suoi giorni sono pochi, mentre l'italiano mi sembra dire il contrario, semplicemente perché ha messo in fila le parole come sono nell'ebraico, ma non sembra sicuro affatto questo. L'italiano dice: non penserà troppo ai giorni della sua vita. No, perché si ricorderà che i giorni della sua vita sono pochi, quindi conviene godere di quello che Dio ti dà in questi pochi giorni, come dice anche altrove nel brano di oggi, nei pochi giorni che Dio ti dà di vivere sulla terra. Ecco, detto questo, vi lascio la parola subito.
Proprio il versetto 19 mi ha fatto pensare. Cioè che se i pochi giorni di vita che abbiamo sono riempiti dagli affanni, non c'è spazio per il Signore. Allora bisogna lasciare un po' di spazio a Lui. Allora, leggendo questa mattina il Vangelo, mi sembrava proprio un parallelo azzeccato, è il Deuteronomio che ha citato. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Mi sembra che poteva essere un bel parallelo con questo versetto del Coelet.
C'è un proverbio nell'ambito dell'antica amministrazione, ma che si può anche tradurre ai tempi nostri, e dice che nell'ambito dell'amministrazione ogni funzionario si trincera dietro al suo superiore gerarchico, sia per quanto riguarda la gestione finanziaria delle entrate e quella che riguarda le entrate dei beni agricoli. Inoltre, di queste entrate, diciamo, ne usufruisce anche il re che è la prima autorità e quindi sa trarre i suoi benefici da questa situazione. E fino al versetto 6 si parla del denaro, dei suoi legami tirannici. Quello ci fa sapere che non bisogna mai fidarsi del denaro così impegnativo per guadagnarlo e così facile da spenderlo, e che lo si può anche perdere, come dice l'autore, in affari sbagliati. Il Coelho dice che il denaro è una sorgente di affanni, di imbrogli. Nella sua lunga vita Coelho ha fatto una profonda esperienza della vita sociale dei singoli. La sua riflessione a riguardo acquista un colorito quasi teologico. Davanti alle istituzioni umane che deludono, come abbiamo constatato all'inizio della pericope nel versetto 7, e all'instabilità della ricchezza che può svanire all'improvviso, l'autore dà un consiglio e dice: Dio dà all'uomo un antidoto, cioè godere nel quotidiano del frutto delle proprie fatiche.
Continuo su questa idea dell'amministrazione che ha aperto Andrea, però parto dal versetto 8, in un'altra traduzione, non è distantissimo per certi aspetti da quello che ha detto Giovanni Paolo, e Sacchi, ma anche altri, traducono così, il versetto 8, lo spiegano anche, io non riesco a spiegarlo, il vantaggio del paese viene visto nel suo insieme e il re è servito dai funzionari di cui ha parlato prima, in funzione del paese, in funzione di tutta la provincia. Infatti c'è una grande... Però se fosse così, effettivamente, avrebbe un senso, perché questi due versetti, insomma, la dicono lunga sul modo di lavorare dei sapienti, nel senso che e in qualche modo è difficile non collegare questi due versetti all'altro tema che sta a cuore a Coelho, cioè che è il tema del governo di Dio nel mondo. In precedenza Coelho ha detto che Dio non governa seguendo la legge della retribuzione, l'ha detto ripetutamente, cioè per cui alle opere buone dell'uomo corrisponde puntualmente la ricompensa di Dio. Troppo spesso non è così, l'ha detto in lungo e in largo. E allora Dio non governa, o peggio, Dio non c'è? La risposta sua è proprio tipica. Dio governa, ma per spiegare la cosa, Coelho si rifà un po' alla sua specificità, cioè tira fuori la sua esperienza. Non si rifà né alle teologie diverse, nuove, né a rivelazioni, ma porta in campo la sua riflessione sul funzionamento della burocrazia tolemaica. Per cui... il singolo, il povero, può anche sperimentarla come oppressione nei suoi confronti, ma Coelho, che in un punto autolocato, e che ovviamente ammira la burocrazia e il funzionamento insomma, dello Stato tolemaico, vede che sopra il povero in realtà c'è tutta una stratificazione di funzionari che operano per il bene del paese. In questo senso mi sembra che lui, chiaro, si può discutere sulla soluzione che dà Coelho, per cui c'è una giustizia superiore e c'è la sofferenza del singolo, però è interessante perché qui effettivamente il sapiente tira fuori dal suo sacco, non si rifà alle teologie nuove o rivelazioni, ma lavora portando in campo una elaborazione sulla sua esperienza. In questo senso, a mio avviso, la riflessione sulla funzionamento dello Stato tolemaico è positivo. Cioè non è una presa in giro, è portato per far notare che c'è una giustizia, un governo di Dio nel mondo.
Io in questo passaggio tra il brano precedente e quello di oggi, in cui praticamente ripiombiamo nella vanità, soffio così, in questo passaggio ho notato una cosa che forse, appunto ieri si diceva le cose non dette, cioè che in quel brano di ieri c'erano tanti rischi, ma non c'era vanità. Questo è così. Oggi mi è ripiombato in modo rischi con Dio, no? Rischi di un po' di prenderlo in giro, per così dire, insomma. E questo così un po' mi ha un po' appunto riempito di timore, diciamo. Ecco, invece sugli ultimi versetti, in tre versetti si parla di giorni di vita, no? I giorni. Questa. E allora mi è sembrato appunto che la vanità, in un modo o nell'altro, no? Così trattata, eccetera, abbia poi questo fondamento alla fine, che i giorni sono pochi. E quindi a un certo punto tutto finisce, quindi, ecco. E allora appunto mi è venuto in mente forse un tratto che così, forse la lettera agli Efesini dice, 5:15, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi, facendo buon uso del tempo, perché i giorni sono cattivi. Ecco, mi è sembrato che molto illuminante, ecco, passando al Nuovo Testamento.
Anch'io sono stata di più su questa seconda parte del brano. Mi pare che, cioè quella dell'uso delle ricchezze, mi pare che soprattutto il versetto 16, ma anche i precedenti, definiscano, secondo me, a questo punto in maniera indiscutibile, quello che già si era detto dal primo capitolo, e che cioè c'è un'occupazione gravosa che è affaticarsi per avere troppi beni. E questa è la differenza, cioè perdere fatica, energie, soldi per accumulare. E questi affanni, che io appunto intendo come l'eccesso di ricerca, di sicurezze, mi hanno richiamato la parola, in maniera, secondo me, abbastanza, la sento vera come confronto, la parola di Gesù quando in Luca in particolare, al capitolo 21, parla degli affanni della vita fra le cose che allontanano, adesso lo leggo con correttezza, se no divento creativa. Al versetto 34 del capitolo 21, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita. Aggiungo che, cioè, è un grande insegnamento di Gesù che mi pare sia già evidente qui nel Qelet. Aggiungo, sottolineo che al versetto 19, nella seconda parte, quella che non necessita, se ho ben capito, di una correzione della traduzione, si parla di un'occupazione bella che il Signore dà. Dio lo occupa con la gioia del suo cuore, mentre finora aveva ripetutamente richiamato occupazioni gravose.
Si può pensare che Gesù citi questo proverbio, uno simile a questo, quello del versetto 7, sopra un'autorità veglia un'altra superiore e sopra di loro un'altra ancora più alta, nel processo davanti a Pilato, quando dice: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Che poi non ho mai capito cosa voglia dire, comunque forse anche questo rientra nelle vanità o nelle cose inafferrabili che succedono sotto il sole, che sopra un'autorità ce ne sia una ancora più alta e che comunque sembra nessuna delle due si preoccupi della giustizia. Mi sembra una frase, un'affermazione abbastanza sconsolata, quella del versetto 7, tanto più se la stacchiamo da ciò che segue, e ciò che segue è legato al versetto successivo, come ha suggerito Giovanni Paolo, è re chi possiede un campo lavorato e chi ama denaro mai si sazia di denaro, e chi ama la ricchezza non ne trae profitto. cioè è meglio lavorare che correre dietro ai beni. Questa però era una domanda che facevo sul versetto 7. Mi sembra che comunque, come ha sottolineato anche Barbara, sia ribadito un po' il tema che sembra a qualcuno sia quello, la tematica un po' centrale del libro, cioè che Dio ti dà di poter godere di qualcosa sotto il sole e quindi godine ringraziandolo. È tutto molto illuminato, secondo me, dalle pericopi di ieri che parlavano di Dio. La pericope di ieri parlava di Dio. E quindi sotto il cielo stiamo vedendo, sotto il cielo le cose si muovono così, però sopra il cielo ci sta Dio che sa tutto e sa più di te. Tu puoi vedere di poter godere delle cose che Dio ti dà, e sono tutti doni di Dio, però sopra il cielo Dio sa più di te.
Non avrei niente da dire se non riportare, allora, fra le varie traduzioni, anche, scusate, quella offerta da Boccaccini sul versetto 8. Dopotutto questo è un vantaggio per la terra che ci sia un re che si occupa dei campi. E per aggiungere, non so, lui la lega ai versetti precedenti, dicendo che il problema è la contestazione di un'idea presente nell'enochismo, che il mondo è tutto corrotto e pieno in disordine, mentre invece qui, secondo Boccaccini, ci sarebbe invece non mette in dubbio l'esistenza di un ordine della creazione, ma che questa creazione, però, la difficoltà sta nel sperimentare la giustizia, cioè, e questo non significa che non vi sia un re, c'è un'amministrazione, però questo non vuol dire che non c'è l'ingiustizia, però da un'altra parte c'è l'ordine, c'è un ordine. Poi l'altra cosa dice: non ti meravigliare di questo, quella dell'ingiustizia, non è la preoccupazione, non è tanto quella di invitare a combattere o a vincere le ingiustizie, ma a rendersi conto di come funzionano le cose.
Dunque, per concludere, il versetto 17 mi pare chiaro, no? Torna su un tema centrale e in più aggiunge un'espressione che è già stata prima, che è quella conclusiva del versetto 17, perché questa è la sua parte, questa è la sua porzione, la porzione dell'uomo, quando Dio gliela dà, è di godere con serenità, ecco, del proprio lavoro e della parte di gioia che Dio gli dà, mangiare, bere, poi aggiunge altrove la gioia della famiglia, la sposa. Questa mi sembra anche qui un punto centrale, che lui attribuisce a Dio, e Dio ha dato questa porzione all'uomo. E l'uomo vuol cercare molto di più, diventa stolto, corre dietro al vento. Mi pare che questo sia per adesso la sua. Invece concluderei segnalando il problema dell'interpretazione del versetto 7, di cui abbiamo già sentito. Ci sono due interpretazioni, se teniamo conto anche dell'interpretazione rabbinica. Una è quella che è stata detta, è stata ricordata adesso, cioè questo versetto: non ti meravigliare se vedi l'ingiustizia, perché sopra un'autorità ce n'è un'altra più alta, eccetera, aggiungendo poi addirittura una lettura, a mio parere, molto forzata. Ecco, io non riesco a tradurre come traduce, però può darsi che abbia ragione lui, Boccaccini, versetto 7, nel versetto 8 che viene aggiunto come conclusione al versetto 7. Però guardate che nell'ebraico molto si deve inventare per tradurre in questo modo. insomma, è molto... Però, e quindi c'è questa interpretazione che riguarderebbe la società, in giustizia non bisogna meravigliarsi perché che può avere due lati, una è positivo e l'altro negativo, cioè per alcuni questa è una cosa molto negativa, per altri sempre in questa linea sarebbe non meravigliarti perché ecco alla fine conviene che sia così, ecco che c'è un re sopra eccetera. C'è l'interpretazione rabbinica, direi abbastanza concorde, che lo legge in tutt'altro modo, può anche darsi che non sia giusta, intendiamoci, ecco, non lo legge riguardo, intanto contesta la traduzione del verbo non meravigliarti, che invece andrebbe inteso non avere dubbi, già questo cambia un po' tutto. Non avere dubbi, se tu vedi queste ingiustizie non ti venga il dubbio e poi naturalmente legge ciò che segue riferito all'autorità divina. Non avere dubbi anche se vedi l'ingiustizia, perché sopra quelli che opprimono c'è un altro che veglia, Shomer, dice l'ebraico, chi gavò al gavò somer, cioè c'è un occhio che vede sopra, ecco, quindi lo leggono in questo senso, cioè lo intendono di non avere, che questo non ti faccia venire i dubbi, ecco, dov'è il Dio del giudizio, della giustizia, perché Dio c'è sopra Dio e Dio vede tutto. Questo è un altro tipo di lettura, non lo so se sia sufficientemente fondata, comunque direi che abbastanza concordemente l'interpretazione rabbinica va in quella direzione. Ecco, non stanchiamoci di ricordare al Signore, a Dio, nel nome di Gesù, le domande, le intenzioni di preghiera. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Sì, preghiamo per la Chiesa diffusa su tutta la terra, perché sia vigilante e fedele nel suo compito di testimonianza della fede, di difesa della giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutti quelli che soffrono, per quelli che sono oppressi, che non hanno chi li difenda, perché Dio li difenda. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, quindi per tutti i luoghi in cui si combatte, in cui ci sono ogni giorno morti, vittime, sangue, attentati, violenze, o che sono scossi da lotte intestine, disordini, mancanza di libertà, di democrazia. Preghiamo. Preghiamo per i migranti nei centri di accoglienza, per chi in questi giorni soffre il freddo nelle città. Preghiamo per quelli che si adoperano per aiutarli, per soccorrerli. Preghiamo. Preghiamo per tutti i malati di Covid ancora, perché il Signore ci liberi da questa pandemia, soprattutto per chi è solo nelle sale di rianimazione, per chi oggi lascerà questo mondo. Preghiamo. Quest'oggi ricordiamo in particolare la Chiesa di Parma, che oggi è Sant'Ilario, e quindi anche il nostro Giorgio, diacono, e per la sua salute, per la sua famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri abbiamo fatto ricordi di tante persone che ci hanno lasciato e ci erano care. Era anche l'anniversario di Anna Prati, che morì tragicamente nella giornata di ieri, adesso unita già al suo sposo che l'ha raggiunta in cielo. Per lei e per la sua famiglia, per i suoi figli, per i nipoti, preghiamo.
Per tutti quelli che ci chiedono preghiere da tante parti, per quelli che sono più nell'angoscia, sempre per la famiglia Tilde, i suoi parenti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le coppie in difficoltà, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre anche per la comunità, per tutto quello su cui si sta riflettendo e anche per i superiori ancora lì a Main, soprattutto per il Medio Oriente, quindi preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per una persona che mi ha chiesto di essere ricordata oggi, che avrà un importante colloquio e molto determinante per la sua vita, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Angelo, questo nostro parrocchiane di 55 anni che è ancora immobile, risponde leggermente agli stimoli. Preghiamo per lui e per i suoi genitori anziani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Presentiamo anche le intenzioni di chi è con noi, sia pur distante, chi è collegato con noi. Preghiamo per tutta l'umanità più sofferente, per la giustizia, per i morenti. Preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.